Via.
Buonasera a tutti, puntata del 4 novembre 2024 di Bar delle Verità con Davide Cerutti da Una Sua Idea. Lascio subito la parola a Davide perché la connessione stasera mi lascia un po' dentro, un po' fuori, quindi speriamo che funzioni bene lo stesso. Davide ha fatto i compiti per casa.
Buonasera a tutti. Allora,
Ha preso
sì,
esigenze che sono emerse in settimana.
come
Vai,
scusa
vai.
Alberto?
No, dico, ti lascio la parola perché sono veramente messo male come connessione.
Stasera abbiamo qualche problemino tecnico, ma ce la facciamo, dai. Allora, buonasera a tutti. Io, come al solito, ho guardato nel canale chat, le domande che c'erano, gli argomenti di cui volevate parlare. C'erano solo tre domande questa volta. Però diciamo che aprono un po' degli argomenti che diciamo è bene approfondire, ecco, perché sono anche domande abbastanza comuni. Quindi io partirei subito, poi intanto voi tenete sempre conto che se avete domande in qualsiasi momento potete alzare la mano e parlare, interrompiamo, non c'è nessun problema. Allora, il primo argomento che una persona ha chiesto è la pressione sanguigna. Allora, questo è un argomento abbastanza importante perché, vabbè, la pressione è una delle cose che i medici misurano per primi, perché è anche facile da misurare. E diciamo, come al solito, la medicina ha fatto un gran terrorismo su questo valore della pressione, nel senso che la medicina dice che se è alta la pressione è un fattore di rischio, cioè la pressione è alta può essere un indicatore che il corpo ha qualcosa che non va e poi può portare a rischi di vario tipo, quindi va abbassata con la famosa, con la solita pastiglia, no? E hanno trovato, la ricerca farmacologica ha trovato queste pastiglie che riescono a abbassare, queste sostanze che riescono ad abbassare artificialmente la pressione, quindi viene data sempre più spesso questa pastiglia. Però cominciamo subito col dire che la pressione del nostro corpo è sempre esattamente quella che deve essere, esattamente come tutti gli altri valori del nostro corpo, la temperatura, i valori ormonali e così via. Quindi, prima di tutto, togliamo questo terrorismo della medicina. Non è vero che la pressione alta è un fattore di rischio di niente. Certo, la pressione alta può essere letta anche in modo ameriano. Quindi possiamo andare a vedere quali fattori e quali conflitti possono portare a un aumento o anche a volte anche una diminuzione della pressione sanguigna. Allora, prima di tutto c'è da dire questa cosa, che voi conoscete il decorso bifasico, no? Ormai, quindi abbiamo conflitto che fa partire il programma SBS, una prima fase attiva e una seconda fase di riparazione. Nella fase attiva, vi ho detto nelle puntate precedenti che noi abbiamo vasocostrizione e oltre a essere, vabbè, la fase fredda, poi è la fase in cui abbiamo il pensiero fisso, siamo pronti all'azione, abbiamo mani e piedi freddi e così via. E tra questi fattori abbiamo una vasocostrizione. Avendo una vasocostrizione, ovviamente la pressione sanguigna si alza un po'. Quindi cominciamo col dire che in ogni fase attiva di praticamente qualsiasi conflitto, abbiamo un aumento, un leggero aumento della pressione. Leggero o anche importante, dipende quanto è forte la fase attiva, quanto è stato forte il conflitto. Ok? Quindi una persona che ha una pressione leggermente alta costantemente, può essere semplicemente che è una persona che tendenzialmente è in conflitto attivo. Ok? Punto. Poi, ok, una persona in conflitto attivo dovrebbe anche cominciare a pensare di portarlo un po' in soluzione questo conflitto, perché in conflitto attivo si accumula, come sapete, massa conflittuale, no? Però, diciamo, si prende le cose con calma con la medicina di Hammer. Ok, è un pochino più alta, quindi tendenzialmente cerchiamo di calmarci, ok? Perché ovviamente ogni volta che ci agitiamo E l'agitazione è, o è un conflitto o è una recidiva, quindi ci porta a vasocostrizione e ci porta a avere la pressione un po' più alta. Quindi le persone che sono tendenzialmente agitate, abbastanza meccanicamente, hanno la pressione leggermente più alta. Ok? Poi, se in questo conflitto attivo, allora questo avviene per tutti i conflitti, in particolare se facciamo il conflitto proprio di stress, che Kammer chiama conflitto di stress estremo, che attiva la parte midollare delle ghiandole surrenali e viene rilasciata in fase attiva adrenalina, noradrenalina, dopamina. E assieme a questo rilascio di questi ormoni parte anche una vasocostrizione più importante che rispetto agli altri conflitti, e quindi abbiamo la pressione ancora più alta. Proprio quando siamo in forte stress, c'è cioè un forte pericolo davanti a noi, se in quel momento avessimo un medico che ci mette sul braccio il solito coso, ci misura la pressione, ce l'avremmo altissima. Ok? Quindi anche questo è un fattore ovviamente da considerare, cioè la situazione in cui è la persona nel momento in cui gli si misura la pressione. Perché se, che ne so, c'era tempo fa un medico che aveva lo studio al terzo o quarto piano, senza essere rotto l'ascensore, e arrivava su le persone, ovviamente gli misurava la pressione per qualche minuto, ce l'avevano un po' alta, perché avevano fatto semplicemente uno sforzo. Oppure se una persona va in tensione nel momento in cui c'è un medico che gli misura la pressione per motivi suoi, perché odia i medici, perché ha paura delle misurazioni o per qualsiasi altro motivo, ovviamente la pressione in quel momento si alza. E quindi te la misurano, te la vedono alta, poi come ogni misurazione è semplicemente una fotografia, no? Quindi è una fotografia del momento, noi non sappiamo 10 minuti dopo cosa succede, ma neanche 5 minuti dopo. Quindi van tenuti in considerazione tutti questi aspetti. Se una persona va a misurarsi la pressione con una grossa apprensione, già quella gliela farà alzare un pochino. Questo è un po' un problema di tutte le misurazioni, no? Perché io infatti sono diventato abbastanza contrario a tutte queste misurazioni, perché le si vedono sempre in modo terroristico. Uno si misura la pressione, c'è la pressione a 120-160, si spaventa ancora di più, no? E poi se la misura 10 minuti dopo è ancora più alta, ovviamente. È un po' lo stesso discorso dei saturimetri, no? Quindi bisogna tener conto di queste cose proprio per vedere le cose come sono e non entrare in questi circoli viziosi di panico. Quindi il primo discorso, secondo me, da fare sulla pressione è proprio questo, cioè che è un pochino più alta normalmente in conflitto attivo e è molto variabile, cioè può alzarsi. Se noi abbiamo uno stress di qualsiasi tipo, la pressione ovviamente in quel momento si alza. E quindi non ha per niente senso tutto il terrorismo che fa la medicina. Se io, c'è un mio amico che diceva, ma se io tiro il braccio quando mi misuro la pressione, glielo faccio schizzare a 300 questo valore, capite? Quindi infatti ti dicono sempre, tenga il braccio molle e tutto, però insomma capite che è una misurazione che è strettamente collegata a quanto la persona è in stress in quel momento, e questo va tenuto in considerazione. Mentre invece la medicina non è che ne lo tiene tanto in considerazione. E poi Hammer ha scoperto che c'è un programma specifico che può far alzare la pressione anche di molto, senza ovviamente portare a conseguenze negative. Si alza proprio per una questione meccanica. Adesso vi spiego perché. Allora, il conflitto di cui sto parlando, mi sentite? Io continuo a parlare, ma ogni tanto Alberto interrompimi, non so mai se va tutto bene.
No, ti sentiamo bene. Mi è piaciuta l'introduzione che hai detto. La pressione è sempre quella giusta al momento giusto.
Sì, come ogni valore del nostro corpo. E allora, questo programma qui di cui vi voglio parlare riguarda una parte dei reni. Allora, voi sapete che i reni sono divisi tra una parte endodermica, che sono i tubuli collettori, che riciclano, diciamo, la parte filtrata del sangue. E quello è il famoso conflitto del profugo. Però c'è anche, ovviamente, la parte dei filtri veri e propri, che infatti è considerato il parenchima, cioè il tessuto caratteristico dei reni, considerato questo, che è mesoderma recente, e sono proprio i filtri, sono i filtri che filtrano il sangue, che poi in parte viene riciclato dai tubuli collettori e poi diventa urina, no? Allora, il conflitto che riguarda i glomeruli, si chiamano glomeruli, questa parte filtrante, è quello che Hammer ha chiamato il conflitto dei liquidi, cioè è il conflitto che facciamo se ci troviamo in una situazione che siamo allagati, abbiamo per esempio la casa allagata, siamo in una situazione in cui ci sono troppi liquidi, siamo sommersi dai liquidi, ok? E allora lì cosa fa il corpo? Il corpo fa partire questo programma che, come sapete, i programmi di mesoderma recente hanno il senso biologico alla fine del processo. Quindi alla fine di questo programma, che adesso vi spiegherò nel dettaglio, avremo una cisti renale in cui quindi avremo un rene più grosso, con una maggiore capacità filtrante. Perché? Perché abbiamo fatto il conflitto che c'era troppa acqua e quindi il nostro corpo richiedeva una maggiore capacità filtrante per scaricare questi liquidi in eccesso. Ok? Tutto chiaro? Berto, chiaro. Ogni tanto dammi un segno. Quindi in fase attiva cosa succede? Come tutti gli organi di mesoderma recente, abbiamo una necrosi. Quindi abbiamo una necrosi dei glomeruli. Ok? Quindi è come se si creassero un po' più buchi, un po' più. Perché il nostro sistema circolatorio, noi dobbiamo pensarlo come un sistema chiuso, che ha questa parziale apertura soltanto nei reni, per il resto è completamente chiuso. Quindi è come, immaginate, una canna dell'acqua in un circuito completamente chiuso, in cui in un punto c'è una certa apertura. Ok? E dentro questa canna c'è una certa pressione che è equilibrata con quanto è grossa questa apertura. Se noi questa apertura che mettiamo sono 4 buchini nella canna e ne facciamo altri 2, diventano 6 buchini. E quindi il nostro corpo, per garantire la stessa pressione nel sistema circolatorio, l'aumenta un po'. Chiaro? Ingegneristicamente, chiaro, Alberto?
Sì. Io metto sempre in mute e poi riaccendo quando mi chiami.
Quindi aumentando, diciamo, i buchi, il corpo deve aumentare la pressione. Quindi per tutta la fase attiva in cui abbiamo questa necrosi, il nostro corpo aumenta la pressione, ma anche di tanto, qui va anche oltre 200. Ma non è, generalmente non dà neanche sintomi particolari alla persona, proprio perché in fondo la persona sente che il corpo della persona sente che la pressione è quella giusta per fare andare tutti gli altri processi del corpo in modo giusto, in questa situazione particolare in cui è aumentata la necrosi dei glomeruli. Poi cosa succede? Che in fase di soluzione queste necrosi vengono riempite con eccedenza, come sempre nel mesoderma recente. E quindi si forma la famosa cisti renale, che in primo momento è liquida e poi a poco si indurisce e alla fine del processo abbiamo un rene più grosso, perché abbiamo un rene con una cista attaccata, quindi un rene più grosso, e che quindi è più efficiente, ha una maggiore capacità filtrante. Ok? Quindi una persona che ha una cisti renale ha fatto un singolo conflitto dei liquidi. Poi c'è il caso famoso rene policistico, e lì sono persone che hanno fatto tante, tante recidive, tante, oppure tanti piccoli conflitti di quel tipo, e quindi ogni conflitto è una ciste e hai alla fine questo rene policistico. E, ovviamente questa cosa di annegare nei liquidi così può essere vista anche un po' in maniera metaforica, no? Cioè, se uno ha la sensazione di essere, per esempio, annegato nei debiti, può essere anche che faccia partire questo tipo di programma anche la persona, perché noi sappiamo che facciamo i conflitti anche metaforicamente, no? Però generalmente ha proprio a che fare con liquidi, quindi entri in casa e c'è la casa allagata, oppure se hai fatto un conflitto, che ne so, al mare, che qualche tuo amico è annegato, o c'è stata una situazione particolarmente drammatica in cui l'acqua, diciamo, come per esempio è successo a Valencia, no? Nei giorni scorsi, avete visto tutti, no? Questo grosso disastro. E lì in quella situazione molte persone possono fare questo conflitto qua dei liquidi, perché c'è troppa acqua, c'è acqua dappertutto. Quindi se poi si potesse andare a vedere, se ci fossero delle statistiche serie, sicuramente si vedrebbe che nei prossimi mesi e anni questi abitanti di Valencia avranno un incremento significativo dei tumori delle cisti renali, che poi, come sapete, a volte vengono chiamati tumori, perché nel momento in cui si sta formando la ciste, e lì se ti beccano in quel momento, ti danno la diagnosi di tumore, quello che viene chiamato tumore di Wilms, perché è una formazione ancora in evoluzione, e loro si fanno la loro cacchio di biopsia, trovano cellule ancora molto in mitosi e così via, e quindi dicono che è un tumore anche probabilmente maligno e così via, no?
Aggressivo.
Esatto, invece se te lo beccano quando la cisti si è già indurita, quindi si è fermata, e lì allora ti dicono che è una cisti. Quindi lì non fanno tanto terrorismo, se non vabbè, ti dicono ma è arrivato Olta, così via, però... spesso succede questo, cioè che le diagnosi di tumore dipendono un po' da sfiga, cioè dal momento in cui ti vedono quella formazione. Se la vedono mentre è in formazione, lì sei fregato. Se la vedono quando invece è finito il processo e ferma, lì allora di solito ti va bene, ecco, mettiamola così. E tra l'altro il tumore di Wilms era quello che aveva avuto Olivia Pilar, che era la figlia di Elmo Pilar, e il famoso caso di Olivia Pilar. Non ho mai parlato, Alberto?
Di Pilar? No, mi ricordavo di Pilar, Helmut Pilar, che è morto da poco, ma di sua figlia no.
Va bene, parleremo magari un'altra volta, perché vorrei anche rivederlo bene quel caso, perché vorrei parlarne in maniera più precisa, quindi un'altra volta ne parliamo.
Ascolta, ci sono degli Davide, ci sono degli interventi in chat, che alcuni li lascio per la fine, quando hai completato questi due o tre argomenti che ti sei preso. Invece due sono relativi a quello che stai dicendo adesso. Uno, Maria Paola dice: a me hanno spiegato di valutare la pressione massima in relazione alla minima, deve essere mantenuto il rapporto minima un terzo e massima due terzi, ovvero se la massima si stacca di parecchio, allora è identificativo del conflitto del liquido. Invece, Flo dice, quindi se viene incistata non c'è un micobatterio o fungo che lo caseifica?
No, perché qui siamo nel mesoderma recente. Micobatteri e funghi agiscono in soluzione nel mesoderma antico o nell'endoderma. Quindi, per esempio, il conflitto del profugo, sì, se uno fa un cosiddetto tumore al rene che parte dai tubuli collettori, questo si forma in fase attiva e poi in soluzione viene caseificato. Però è lì perché siamo nell'endoderma. Qui invece siamo nel mesoderma recente, che tra l'altro fa necrosi in fase attiva e ricostruzione con eccedenza in soluzione, aiutato probabilmente anche da batteri, anche in questo caso, però è una ricostruzione questa, no?
Invece il discorso del rapporto fra la minima e la massima non c'entra nulla?
Ma allora, l'ho sentita anch'io sta cosa, però non è che l'ho verificata tanto, cioè si alzano, mi sembra un po' tutte e due a me, quando è il conflitto attivo del rene. Questa cosa di vedere minima e massima, almeno personalmente non ho questa esperienza specifica, ma poi anche lì non bisogna vedere le cose in modo, come dire, devono essere così, cioè il corpo fa esattamente quello che deve essere, quindi
Non so se tu possa farci qualcosa, ma io ogni tanto sento un buco di un paio di secondi e poi la voce come accelerata, come se dovesse recuperare quei 2-3 secondi. Tu immagino che sia in un posto fisso, coperto, eccetera, quindi non hai modo di spostarti, giusto?
No, ma poi la connessione qui è ottima, perché sono connesso via cavo addirittura in questo, perché mi sono spostato e adesso sono addirittura via cavo con il router, quindi la connessione non può essere...
Ok, non è connessione. Va bene, dai, non importa.
Magari è il computer che adesso sento che la ventola sta andando, però ho chiuso tutto. Vabbè,
Dai, il secondo argomento qual era?
No, allora devo ancora finire però, perché c'è un'altra... Allora, questo è quindi il rene, i glomeruli. L'altro programma SBS che influenza la pressione molto è quello del miocardio. Allora, cosa succede? Voi sapete che c'è il miocardio destro, il miocardio è il muscolo cardiaco, e voi sapete che c'è il miocardio destro, cioè il cuore destro, e il miocardio sinistro, il cuore sinistro. E cambia molto la questione se la questione pressione, intendo, e anche altre cose, se siamo il miocardio destro o il miocardio sinistro. Perché? Allora, il miocardio destro, il cuore destro, vi ricordo che è il responsabile della piccola circolazione, cioè quella circolazione che avviene tra il cuore e i polmoni, in cui il cuore diciamo va a irrorarsi di sangue ossigenato, no? E invece il miocardio sinistro, il nostro cuore sinistro, è quello responsabile della grande circolazione. Quindi da cuore sinistro il sangue, okay. Il sangue... Cosa, Alberto, scusa?
No, no, pensavo che avessi fatto una pausa, invece era un buco di fonia, scusa.
Allora, spero che sia solo tu, perché mi spiace se ci sono dei buchi. Comunque, il cuore sinistro è quello responsabile della grande circolazione, ok? Quindi di portare il sangue ossigenato in tutto il corpo. Allora, se noi facciamo il conflitto del cuore destro, allora, in fase attiva abbiamo necrosi praticamente asintomatica. In soluzione, come tutti i muscoli, cede un po'. Quando è in riparazione il muscolo cede, è poco efficiente. Quindi abbiamo un cuore destro che è poco efficiente. Quando succede questo, il nostro corpo reagisce, cioè quando il cuore destro è poco efficiente, fa diventare più efficiente il cuore sinistro. Ok? Quindi in soluzione del cuore destro avremo un cuore sinistro che pompa di più, cuore sinistro grande circolazione, è lì che misuriamo la pressione, e quindi la pressione si alza un po'. Ok? Quindi in tutta la fase PCL del miocardio destro, miocardio vi ricordo è conflitto di sopraffazione, poi destra e sinistra dipende se la sopraffazione ha riguardato padre, partner, lavoro, colleghi, oppure madre, figli. Okay? Quindi miocardio destro in soluzione cede, poi lì puoi avere aritmie, puoi avere anche qualche problemino a volte respiratorio, perché essendo implicato nella piccola circolazione, e poi abbiamo questo sintomo della pressione alta, che si alza, proprio perché il miocardio sinistro compensa. In tutta la fase PCL, un po' di più nella crisi epilettoide. E sappiamo che la crisi epilettoide è l'infarto del miocardio, in questo caso, no? E invece se il programma riguarda il miocardio sinistro, il discorso è uguale, cioè in fase attiva abbiamo necrosi asintomatica e in soluzione il muscolo cede, ok? Quindi cede il miocardio sinistro. Il destro compensa un po', però il destro riguarda la piccola circolazione, quindi non influisce sulla pressione. E invece questo miocardio sinistro che in soluzione cede fa abbassare la pressione, oltre ovviamente al fatto che la persona si sente completamente senza forze, perché un miocardio sinistro che pompa poco praticamente rende poco efficiente tutto l'organismo. Ok? Quindi miocardio destro in soluzione porta a un aumento di pressione. Il miocardio sinistro in soluzione porta a un abbassamento di pressione. Quindi in questo caso misurare la pressione può essere uno dei pochi casi in cui può essere utile per capire se la persona che ha sintomi da miocardio, cioè ha aritmie e magari anche del dolore, così degli infarti, e questi riguardano il miocardio destro e sinistro. Perché se la pressione è alta è il miocardio destro, se la pressione è bassa è il miocardio sinistro. Ok. Bene, quindi la pressione, queste sono le principali cose che che alterano la pressione, i principali programmi che alterano la pressione sono questi. Adesso non so se è soddisfatta la persona che aveva chiesto, non ricordo perché non mi segno mai chi fa le domande. Ecco.
Vabbè, se mai metterà un messaggio in chat oppure chiederà di parlare.
Va bene, tutto chiaro comunque?
Sì, non mi ricordo più se hai risposto a Flo che chiedeva, non c'è un micobatterio o fungo che lo caseifica però hanno delle cisti renali?
No, perché micobatteri e funghi sono simbionti del endoderma e del mesoderma antico. Qui siamo nel mesoderma recente invece.
Quindi e il suo corrispondente cosa sarebbe?
Ma non c'è, è proprio diverso il programma, cioè nel paleoencefalo abbiamo proliferazione cellulare in fase attiva poi viene disgregata in soluzione. Nel neoencefalo invece abbiamo necrosi o ulcere in fase attiva e ricostruzione in soluzione. Quindi la ciste non è che rimane la ciste, ho capito cosa intende la persona, cioè a volte chiamano ciste anche dei tumori incistati.
Esatto.
Dei tumori, perché per esempio se noi facciamo lo stesso programma a rene dei tubuli collettori, lì facciamo in fase attiva proliferazione, si forma il tumore. Poi se in soluzione non abbiamo il micobatterio, il fungo per disgregare questo tumore, il corpo lo incista. E anche in quel caso effettivamente parlano di cista renale. Però è più raro, eh? Di solito cista renale e rene policistico riguardano questo programma qui dei glomeruli.
Ok, quindi io mi unisco a Flo nel chiedere le ripetizioni. Andremo a ripetizione, Flo. Ci eravamo persi questa differenziazione fra i vari foglietti embrionali. Ok, vai
Beh,
avanti.
questo va, è la terza legge biologica,
Sì.
bisogna ricordarselo su,
Per
studenti.
fortuna non ci sono gli esami, se no saremmo stati bocciati.
Vabbè, però dai, ripetito a Juventus, no? Cioè, pure di ripetere, poi rimangono in testa queste cose.
Ok, vai.
Va bene, poi l'altro argomento di cui volevano parlare, e più che altro ho fatto una domanda che poi, vabbè, ne approfitto per parlare ancora un po' delle costellazioni perché è sempre un argomento interessante. E questa persona ha chiesto se nelle costellazioni siamo lucidi oppure no. Allora, la risposta, diciamo, breve è no. Cioè, noi quanto più siamo in costellazione, quanto più perdiamo la lucidità. Proprio perché noi in costellazione, quando siamo in costellazione, ovviamente non ci rendiamo conto di essere in costellazione. Cioè, in quel momento è giusto così. Come si dice, no? I pazzi non è che ammettono di essere pazzi. Per loro è giusto comportarsi in quel modo. E quindi immaginate per esempio la costellazione più comune, forse anche quella più facile da analizzare, che è quella aggressiva. Quando noi abbiamo delle crisi di aggressività, in quel momento non siamo lucidi. E quanto più è grande questa crisi, quanto più facciamo cose di cui poi ci pentiamo, vero? Quindi, però, in quel momento ci sembra giusto così. Capisci, Alberto, cosa intendo?
Mi
Ci sei?
senti? Sì?
Sì,
Sì,
adesso ti.
ho detto sì, funziona male stasera. Ho detto sì. Sì,
Ma la mia voce ancora salta ogni tanto?
salta. Io sento che ogni minuto manca un secondo che poi viene recuperato nei 3 secondi dopo con la voce più veloce, però c'è come un buchetto di un secondo o due,
Ah,
per
vabbè, dai,
quello
però
che.
l'importante è che si senta tutto, dai, sennò si perdono dei pezzi.
Sì.
Quindi, no, non siamo lucidi quando siamo. Ne abbiamo parlato anche un po' nelle puntate precedenti, cioè in realtà io penso che noi siamo veramente noi stessi quando non abbiamo conflitti attivi, neanche uno solo, perché se hai anche solo un conflitto attivo, hai il pensiero fisso su quella roba. E quindi, sai, non è che sei tanto te stesso nel senso che non è che sei poi magari una persona che ha la calma per gestire i rapporti, per fare le sue cose, tutto, no? E ci siamo completamente incentrati su questo problema che dobbiamo risolvere. Quindi anche con un solo conflitto, in fondo, non siamo più ancora noi stessi. Però in costellazione ancora di più. Perché costellazione in qualche modo anche sì, ci allontaniamo ancora di più da noi stessi. Questo sarebbe interessante se qualcuno magari dicesse anche la sua esperienza in relazione al suo tipo di costellazione, no? Vi ho detto, la più comune è quella aggressiva. Quindi se ci sono persone aggressive che vogliono descrivere come si sentono quando entrano in quella costellazione, è come fosse un incantesimo. Io ho fatto anche l'esempio dell'incantesimo, no? Nelle volte precedenti. Quando per esempio c'era quella donna che andava in costellazione dei tubuli collettori e andava in disorientamento, non sapeva più dove era. E Lamer l'ha descritta proprio come un incantesimo, cioè quando tu riesci a attenuare almeno uno dei due conflitti, la persona esce dall'incantesimo, è come fosse un'ipnosi. Infatti si chiamano raptus, no? Queste cose, quando uno fa un gesto in consulto, accoltella la madre o cose così, lo chiamano raptus, no? Perché sono veramente momenti in cui non siamo più noi stessi, cioè la costellazione ha preso totalmente il sopravvento. Hammer, quando è stato in carcere, è lì che ha approfondito anche tanto le costellazioni, perché ha cercato di capire le persone che commettono un reato, anche grave, anche violento, perché lo fanno. E ha visto che in realtà sono persone in realtà sempre in costellazione, in quel momento. Quindi sì, c'è una predisposizione anche magari alla violenza, nel senso che c'è una predisposizione a quella costellazione, però proprio quando fai l'atto è lì, è perché proprio si è attivata tanto. Immaginate che, ne so, le classiche liti tra ragazzi, come è successo recentemente, mi sembra, a Napoli, no? Quel ragazzo ha sparato a un altro. È lì perché partono delle liti che vengono messe in discussione le identità delle persone, no? Perché sapete che la costellazione aggressiva è identità confusa e territorio incasinato. Quindi una persona può trovarsi, magari è già incasinato per quanto riguarda il suo territorio, nel senso che magari c'è una famiglia problematica o cose così. E poi se va in gruppo e sta cercando una sua identità e questa viene messa in discussione, viene abbattuta, questo può andare in costellazione aggressiva.
Però questo non è che diventa una scusante dell'atto, o quantomeno forse un attenuante, nel senso che
no, non è, che per dire, non è una giustificazione questa, okay, quando uno fa un atto del genere, anche perché poi vedi che si pente la persona. È solo per far capire che comunque è perché si finisce in quella costellazione lì, e quindi anche per rispondere alla domanda, cioè che no, ovviamente non siamo lucidi quando siamo nelle costellazioni, perché è una situazione di emergenza, no? E quindi c'era anche un video bello su internet che ho visto recentemente di un animale in chiara costellazione aggressiva, perché c'era un serpente che aveva attorcigliato, era non so, tipo un criceto, un piccolo animaletto, e c'era un serpente che aveva attorcigliato, non so se era suo figlio o un suo amico o il compagno, non lo so. E lui è diventato aggressivissimo contro il serpente, cioè un pazzo, biomaniaco veramente, gli saltava addosso da tutte le parti, lo mordicchiava di qua, lo mordicchiava di là, e alla fine è riuscito a farlo desistere. Però a vederlo aveva proprio un comportamento da pazzo, cioè se voi prendete uno così e prendete, non so, uno in discoteca che va in costellazione aggressiva e comincia a menare le mani con tutti, non è tanto diverso. È che il fatto che l'animale lo fa solo quando serve veramente, invece l'essere umano tende a raccontarsela e quindi tende poi a finire in queste costellazioni aggressive anche quando non ci sarebbe bisogno biologico, perché lì quando sei in discoteca o in una piazza con amici non è che è messa a repentaglio la tua vita, no? E quindi in questo senso non bisogna giustificare quelle persone, chiaramente hanno una visione alterata della vita e quindi un certo lavoro devono farlo, però questa è comunque, uno non è che diventa aggressivo così perché è cattivo, ci sono sempre delle motivazioni dietro, no? Magari ingigantite, ma ci sono.
Scusami, mi è venuta domanda, ma noi abbiamo sempre detto che la DHS è inaspettata e quindi non si possono evitare. Nel caso delle costellazioni, secondo te, se uno sa in qualche maniera, non so come, che potrebbe essere soggetto, riesce in qualche misura a correggersi o a mettere come delle attenuanti o prendere delle precauzioni, secondo te?
Beh, se è in un circolo di recidive, sì. È un po' lo stesso discorso anche per recidive di malattie fisiche, no? Cioè, per esempio, se una persona, ci sono le persone che sono aggressive, no? In generale, cioè hanno questa roba che facilmente scattano, no? Beh, sì, queste persone amerianamente potrebbero analizzare bene, bene quali sono i due conflitti che le fanno scattare e già analizzandoli si attenua e poi cercarne anche di attenuarli magari stando lontano dai binari, cercando di, per esempio, se uno ha una madre che ogni volta che la vede fa partire due conflitti e diventa aggressivo, e stai lontano da tua madre, capisci? Perché non... Oppure fai un certo lavoro per cercare di comprenderla, o così, però sempre si può, sempre si riesce. Quindi l'alternativa è proprio cambiare qualcosa di reale nella tua vita, cioè in questo caso non vederla più. E, diciamo, aiuta come sempre la medicina di Hammer, aiuta come sempre molto perché ti fa capire meglio cosa succede. Perché se no, una persona aggressiva, sì, viene catalogata come aggressiva, okay, però non è che sa bene da dove arriva la sua aggressività, no? Invece con Hammer abbiamo la possibilità di capirlo bene.
Maria Paola scrive: nel film con Michael Douglas Un giorno di ordinaria follia c'era perdita di territorio più identità.
Allora, sì, perché perdita del territorio è quello centrale e quindi può risuonare anche un po' sulla parte bassa, cioè con territorio incasinato, perché la costellazione aggressiva sarebbe territorio incasinato e identità incasinata. Però,
Ok.
come sappiamo, dipende sempre dalla percezione della persona, eh. Uno perde il territorio, può anche, come dire, un po' raccontarsela e dire che in realtà non l'ha perso, è solo incasinato,
Sì.
capito?
Ok.
Quindi questo è un argomento molto interessante. Se avete qualche domanda da fare, qualche riflessione da fare, vediamo chi c'è oggi. Dai, siete tutti troppo. Poi alla fine mancano 5 minuti alla fine, arrivano 700 domande. No, giusto, Alberto.
Se ti mancano domande, ce ne sono un paio online che però riguardano nuovi argomenti. Io la domanda che ti ho fatto è perché cerco sempre in queste conoscenze di portarmi a casa qualche cosa che mi possa servire, cose successive, future accadano. Mentre sulla DHS si dice ma la DHS è imprevedibile, quindi non è che puoi impedire che avvenga. L'unica cosa che puoi fare è cercare di prepararti, soprattutto laddove sai che sei più debole nelle tue inclinazioni, nelle tue percezioni, e cercare di lavorare su te stesso in modo tale che quando arriverà la prossima, che non puoi prevedere, l'effetto sia attenuato. E anche in questo caso, giustamente come dici tu, se uno sa quali sono le cose che sono più probabili ad attivarti qualche conflitto, puoi lavorare sulla tua percezione e sulle tue credenze, cercando un po' alla volta di modificare quelle credenze e quelle percezioni.
Guarda, già osservarsi è il primo passo, eh. Se tu pensi, che ne so, una persona aggressiva, che ne so, quando esce facilmente basta che uno lo guardi male o gli faccia un piccolo sgarro, questo parte subito che vorrebbe riempirlo di botte, ok? Può stare attento a se stesso, no? Quando esce, dice, quello lì mi ha guardato un po' male, però in questo momento calma, respiriamo, ok? Cioè qualcosa si può fare. Anche se uno avrebbe con quel moto, perché ha diciamo con quei binari che lo richiamerebbero lì, però analizzando bene la cosa, almeno in certe situazioni può riuscire a calmarsi, no? Agendo sul respiro, spostando il pensiero, magari parlando con qualcuno. Quindi qualcosa, sì, qualcosa chiaramente si può fare. perché i programmi, anche le costellazioni sono sensate, però noi sappiamo che la nostra società si è allontanata molto dalla natura, quindi nella nostra società diciamo l'aggressività non è che è più tanto giustificata, perché non c'è più tutto questo pericolo reale, no? Per la nostra sopravvivenza di solito. E quindi sono cose ingigantite, essendo cose ingigantite la persona può farci un lavoro, sono cose ingigantite dalla sua testa, e quindi sì, essendo ingigantite dalla sua testa può fare un lavoro per dire, per riportarsi un po' sulla realtà, ok?
Sì, sì, sì.
Allora, parlo di questo ultimo argomento che c'era, poi facciamo anche le altre domande, va bene?
Sì, ce ne sono tre che dopo ti leggo.
Ok, allora, l'ultima persona ha chiesto la dislessia, la discalculia, se anche quelle sono costellazioni. Allora, più che costellazioni, queste cose qui sono dei binari. Cioè, una persona discalculica vuol dire che quando stava imparando le prime volte a avere a che fare con i numeri, con i calcoli, una volta, ma più probabilmente diverse volte, ha vissuto dei conflitti in quel momento. Dei conflitti di vario tipo, eh? In special modo conflitti di minaccia o di attacco, cioè che portano a una, diciamo, una condizione immediata di paura. Perché voi sapete che noi possiamo apprendere cose nuove solo se siamo tranquilli. Se siamo nella paura, quando siamo in modalità paura, non apprendiamo niente di nuovo, non possiamo apprendere niente di nuovo, perché nella paura è come se ci congelassimo, dobbiamo rispondere alla paura, alla minaccia in quel momento, no? Quindi non è il momento per assimilare nuove cose, perché assimilare nuove cose richiede tempo, e lì non ce l'abbiamo, perché la minaccia c'è in quel momento. Ok, chiaro Alberto?
Sì, chiaro.
E, la paura ti rende stupidi.
Ti rende stupidi, diciamo, non ti fa apprendere cose nuove, attingi a quello che hai. Quando sei nella paura, pigli quello che hai, capito? Non vai a prendere cose nuove. Quindi, se tu nel momento in cui devi apprendere invece cose nuove, tipo come fare, riconoscere i numeri, come fare i calcoli e tutto, e più volte vivi questo conflitto di attacco, minaccia, che ne so, il bambino che è lì a casa e la prima volta che fa i compiti all'inizio delle elementari e in casa litigano sempre. Cioè si mette lì a fare i compiti, continua a sentire urla della madre col padre, della sorella con l'altra sorella e di qua di là, e si sente sempre minacciato in una situazione di continua tensione, no? Quindi lì dovrebbe imparare cose nuove, però è nella paura e quindi si incastra lì, no? Non riesce a imparare quei pezzi lì. E in più questa modalità si riattiva sempre con il binario del fare i calcoli, cioè una persona ogni volta che si metterà a fare i calcoli, perché il fare calcolo è diventato binario, perché era una condizione di contorno del conflitto, capite? Quindi ogni volta che si rimette a fare i calcoli è come se ritornasse un po' in quella paura lì che gli ha provocato il conflitto, e quindi non riesce, va in panico ogni volta, e quindi fa cose, non fa le cose giuste. Ok. E la di base è così, e la discalculia e la dislessia è stesso discorso, però riferito invece allo scrivere, cioè a imparare a scrivere, imparare le lettere, imparare a scrivere bene senza fare errori e tutto. E lì, se mentre dobbiamo imparare queste robe continuamente viviamo conflitti che ci portano nella paura, noi non le impariamo e rimaniamo con questi difetti, proprio perché vi ho detto, cioè ogni volta che ci mettiamo a fare quella cosa e riattiviamo il conflitto, e quindi tendiamo sempre a fare lo stesso errore, che non siamo mai riusciti a imparare a non farlo. Poi ci sono varie forme, e ogni cosa, ogni situazione andrebbe analizzata a sé, come sempre, e così via, però diciamo che di base il concetto è più o meno quello.
Ok.
Quindi, okay, diciamo, per trattare queste cose, la cosa migliore sarebbe dare al ragazzo, al bambino, almeno per un certo periodo, un ambiente super tranquillo quando impara queste cose. Perché capisci che uno lo impara di solito poi a scuola, no? Cioè a casa magari faceva il conflitto, a scuola non è che c'è poi un ambiente così tranquillo, cioè un po' sempre in allerta anche lì, e quindi non esce. Se invece magari queste persone si tienono per un certo periodo almeno solo con un insegnante solo di cui si fida, in un ambiente protetto, tranquillo, in cui lui può veramente rilassarsi, state pur sicuri che dei miglioramenti li fa.
Ottimo. Bene. Allora, non vedo mani alzate, per cui ti potrei leggere il primo delle due o tre, tre o quattro richieste. Ecco la mano alzata di Alessandro, che si inserisce all'ultimo momento e quindi noi lo facciamo parlare. Consenti di parlare, Alessandro.
Devi ricliccare sullo stesso pulsante, Alessandro.
Eccolo. Chiedo scusa.
Ciao.
Dunque, l'ultima puntata non l'ho ascoltata perché nell'ultimo mese ero stato via, ho ascoltato le registrazioni, quindi non so se sia stato trattato lunedì scorso. Ad ogni modo, un caso di indigestione, chiamiamola, in cui uno effettivamente sa che ha mangiato un po' troppo e si trova ad avere ed è successo a me, può essere configurata come avvelenamento per eccesso di cibo o può esserci un qualche conflitto dietro che ha a che fare col boccone difficile da boccone, quello che sappiamo che si è presentato in diverse forme che non viene digerito?
Allora, può essere, possono essere entrambe le cose, entrambe le situazioni. Perché è vero anche che qualsiasi cibo, oltre una certa quantità, diventa un avvelenamento. Come diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. Ed è vero. Ogni
Sì.
sostanza ha una certa dose che se tu la superi diventa un veleno per il tuo corpo. Quindi se tu mangi una quantità industriale di carne o anche di pane, per dire, ma anche di verdure, cioè di qualsiasi cosa, a un certo punto il corpo è sovraccaricato e quindi cioè, tende a darti un po' i sintomi dell'avvelenamento, nel senso che tende a scaricare le cose il più rapidamente possibile, quindi con vomito, sudore e così via, no? Quindi questo di base può succedere. Di solito c'è anche dietro un conflitto, nel senso che prima di mangiare veramente così tanto un cibo non velenoso da farti un avvelenamento, devi veramente mangiarne tantissimo. Il più delle volte è un cibo che già ti rappresenta un po' un binario per te, ok? È un qualcosa che già ti collega a un certo conflitto del boccone o di contrarietà indigesta, che però vabbè, normalmente mangi, però. Se ne mangi poco non succede niente, se ne mangi tanto già è un cibo che il tuo corpo non gli piace tanto perché gli ricorda brutte cose. Se ne mangi anche tanto ovviamente hai degli effetti tipo indigestione.
Ho capito. Va bene, grazie.
Tutto chiaro? Figurati.
Sì, certo,
Allora, ne leggo un
grazie.
altro, Davide, in attesa di vedere se qualcuno alza la mano, perché questo me lo sono ricopiato, quindi non so chi l'ha detto, però se chi l'ha scritto vuole inserirsi, Saverinix69, mi interrompete sempre, però dai, è meglio consentire di parlare, vai.
Buonasera, buonasera.
Ciao.
Ciao.
Io volevo fare questa domanda, non so se è un argomento, comunque è una cosa che mi riguarda. Sono stato operato a febbraio di quest'anno di un melanoma, mi hanno asportato i linfonodi della scella destra. Avevamo già analizzato la cosa qualche mese fa in trasmissione.
Ah.
Era uscito un conflitto di svalutazione dietro all'rapporto con la mia ex, quindi il rapporto è finito, quindi il conflitto è finito.
Beh, disvalutazione per la melanoma è un conflitto più di attacco insudiciamento, eh? Cioè un qualcosa, adesso sinceramente non mi ricordo l'analisi di questo caso. Però è più qua. Dov'è che te era venuto di preciso il melanoma? Non sento più niente.
Sei in mute di nuovo, Saverin.
Eh sì, ci sono.
Ecco.
Però. Ok. Mi hanno poi asportato un linfonodo, che si era ingrossato un linfonodo, poi me l'hanno tolti tutti i 14.
Ma quindi era linfonodo il problema, non era un melanoma, era un linfoma.
Loro l'hanno definito un melanoma all'interno di un linfonodo. Va quindi bene, non so se poi il termine giusto è linfoma, però comunque...
È linfonodo, è linfoma, allora hai detto giusto, è stata una svalutazione, sì.
È stata una svalutazione. Vabbè, quello che... oggi sono andato alla visita di controllo, alla terza visita di controllo, e accuso, da quando poi sono stato operato, che mi hanno tolto tutte le medicazioni, una sensazione come se avessi una baguette sotto l'ascella. Io la definisco così. Okay. E ho fatto la domanda, ma questa sensazione svanirà prima o poi? E loro mi hanno detto di no. E mi sono reso conto, quando sono uscito dalla visita, di aver vissuto un conflitto, di essere in conflitto tuttora. Posso fare qualcosa riguardo oppure no?
Allora, tu questa sensazione di avere una baguette sotto l'ascella ce l'hai avuta dopo l'operazione, fin da subito?
Sì, quando poi è iniziato a svanire il dolore, quello okay, acuto, diciamo, okay. Ha iniziato a persistere questa presenza.
Ma ti hanno aperto tanto? Cioè, ti hanno fatto un bel taglio?
30 centimetri, sì. Cioè, io mi rendo di sentire che me ne manca un pezzo.
Ma lì, con quel taglio lì, ti avranno reciso qualche muscolo, qualche piccolo nervo anche magari, e quindi per quello che hai quella sensazione lì, secondo me. Così ti hanno detto anche loro, no?
Sì. Comunque hanno asportato parecchio materiale, quindi la massa era abbastanza grande.
Allora, comunque, nel senso, la risposta che ti hanno dato, che non ti passerà mai, non è vera. Perché comunque ci sono processi che ci mettono tantissimo, però tieni conto che il nostro corpo sempre si rinnova.
Infatti, volevo sapere questo.
Noi in 10 anni abbiamo tutte cellule nuove nel nostro corpo. Quindi rinnovandosi il corpo, capisci che magari con un po' di fatica, però rinnoverà un po' anche questi muscoli, questi tendini, questi nervi che hanno tagliato, no? Quindi questa sensazione diminuirà. Io l'ho provato anch'io anni fa, sono stato operato al legamento crociato del ginocchio, e anche lì hanno fatto un bel taglio, hanno preso il tendine rotuleo e mi avevano detto che la sensibilità nella parte proprio davanti del ginocchio l'avrei persa sostanzialmente. Infatti all'inizio toccavo lì, era quasi non toccare niente, però col tempo, adesso sono passati più di 20 anni, col tempo è quasi tornato normale.
Okay.
Quindi capisci che col tempo tutto si attenua, quindi si attenuerà anche quello sicuramente.
Cioè il corpo si adatta a una forma di adattamento comunque.
Si adatta, si rinnova e si rinnova sempre come deve essere il corpo, capisci?
Cerca di tornare all'origine, dici?
Cerca, sì. Poi ovviamente ci sono dei limiti. Cioè, se c'è
sì, perché i linfonodi me l'hanno tolti, quindi...
Proprio non rilasceranno i linfonodi. No, però infatti. Comunque magari, sai, compenserà con i linfonodi vicini. Anche per quello, sai, tante volte la medicina fa delle cazzate enormi, perché queste compensazioni che cerca di fare il corpo... spesso le fa con i linfonodi quasi sempre si ingrossano attorno a un cosiddetto tumore, ma non perché il tumore sia espanso, ma perché lì c'è un lavoro speciale da fare e quindi il corpo ingrossa i linfonodi perché c'è più lavoro da fare, capisci?
Certo.
Poi loro fanno la mega cazzata, cioè oltre al tumore ti portano via anche i linfonodi, perché secondo loro è il tumore che si è espanso, ma è un'assurdità. Quindi il discorso è quello, il corpo si rinnova sempre e in qualche modo cerca sempre di riportarsi verso l'equilibrio, quindi col tempo ti funzionava, ci vorrà tanto tempo, non è che si parla di anni, non di mesi.
Sì, la sensibilità è nel braccio destro, per fortuna non ho subito gonfiori, dolori al braccio, problemi, cosa che tra l'altro mi avevano assicurato che non sarebbe successa, quindi... quello mi ha dato una certezza e si è realizzata, per fortuna qualche volta ci azzeccano. E attività, devo dire che in questi mesi un po' è migliorata, devo dirlo. Cioè, quindi...
vedi che già a poco si migliora, no? Certo,
sì, magari
c'è, cerca di non fare conflitto per questa cosa, di non fare una svalutazione così, cioè prendila per quello che sono le loro parole. Loro, tieni sempre conto che loro si parano il culo.
Sì,
perché
sì.
Dovessero dire, se ti dicevano lei riprenderà la sensibilità e te dopo 3 mesi ancora non avevi ripreso niente o ti era passata questa sensazione, quello che era, e tu davi da loro e gli dicevi rompevi le palle, no? Dicevi come, mi avete detto così, invece io ho ancora questa sensazione, capisci? Quindi loro per evitare ogni problema dicono no, ti rimarrà sempre, basta, accettalo.
Okay. No, ti devo ringraziare Davide perché mi hai già dato una svolta, un'interpretazione diversa da quella che danno i dottori, e devo dire che lo sento in questo momento, mi sto già rilassando in questa...
Ma sì, bisogna avere fiducia nel corpo, sai, il corpo
quindi si grazie per... Infatti, fiducia nel nostro corpo.
Sì, parti sempre da questo concetto che il corpo si rinnova sempre, perché è la verità scientifica, okay. Quindi questo è...
bene, ti ringrazio molto, ciao, sì, buona serata. Ciao.
Allora, c'è un intervento che risale all'inizio dell'ora, mi sembra che fosse Ele The Voice Healer, ma non sono sicuro. Comunque, se vuole intervenire con alzando la mano, ben volentieri. Io intanto comincio a leggerlo. Caro Davide, ti scrivo perché ti vorrei chiedere una valutazione sulla mia gamba. C'è una bolla da qualche giorno che dalla medicina ufficiale viene chiamata cellulite. All'inizio era leggermente rossa, estesa in una superficie di 6x6. Ora, al centro è più rossa, forse possiamo dire vascolarizzata, e pizzica un po' e mi fa più male di prima. Come devo comportarmi in questo caso e in che fase del processo sono, secondo Amer? Perché diventa più rossa al centro improvvisamente e perché fa più male? Un antinfiammatorio, se fa molto male, ha senso prenderlo o ritarda troppo la risoluzione dell'intero processo? Se chi ha scritto questo, che purtroppo non mi sono ricopiato perché l'avevo... ho ricopiato dall'altra parte, benvenga. Non so se Davide hai sentito cosa ho letto.
Allora, io penso che sia Eleonora, che è una mia amica, che mi aveva già chiesto, però sì, ho detto anche io, se vuol fare la domanda nel gruppo, almeno può essere utile anche a altri. Allora, questi arrossamenti sono tendenzialmente tessuto connettivo, quindi è una svalutazione locale. Quindi questa può essere o legata a questa specie di foruncolo che ha, oppure può essere un conflitto concomitante, cioè ha vissuto sia attacco che anche svalutazione. Tieni conto che il male è un segnale che il corpo sta lavorando, sta riparando per la precisione, e l'infiammazione anche. Quindi in proporzione a quanto fa male e quanto si sta riparando. Poi la percezione del dolore, sulla percezione del dolore bisogna sempre fare il discorso del conflitto del profugo. Cioè se noi quando ci arriva il dolore lo rifiutiamo, ci preoccupiamo, attiviamo anche il profugo e quindi il dolore lo sentiamo di più, fino a 10 volte di più. Se invece quando arriva un dolore, un'infiammazione, noi la accettiamo, gli facciamo fare semplicemente il suo corso, quindi non la peggioriamo, ecco, perché il profugo peggiora tutto, peggiora la percezione del dolore e peggiora anche l'infiammazione e il gonfiore, quindi è uno dei circoli viziosi in cui possiamo finire se non restiamo tranquilli quando abbiamo una manifestazione. Io ho avuto una cosa di questo tipo, gliel'avevo detto anche a lei, al lobo dell'orecchio settimana scorsa, 2 settimane fa. Tra l'altro era nella massima infiammazione e anche un po' dolore, quando lo toccavo mi faceva anche un po' male, quando ho fatto la conferenza a Firenze. Quindi, però mentre facevo la conferenza assolutamente non ci pensavo, ma io non ci pensavo in realtà mai. E infatti gli ho fatto fare esattamente il suo corso, cioè ha fatto una settimana circa infiammato e una settimana gradualmente a spurgare. Poco a poco all'inizio, poi è uscito tanto pus e poi alla fine è uscito un pochino di acquetta e adesso è tornato completamente normale. Quindi sono processi che bisogna lasciargli fare il loro corso, non avere fretta, non preoccuparsi, perché poi sono anche processi abbastanza, questi dei furuncoli, arrossamenti così, sono processi abbastanza standardizzati, cioè più o meno durano più o meno sempre stesso periodo, si fa una settimana. Dimmi,
l'avevi chiamato attacco locale all'inizio?
Sì, perché se è un brufolo che ha anche pus, che forma poi pus, è un conflitto di attacco insudiciamento. Quindi adesso io non sono sicuro che sia Eleonora quella che ha scritto questa domanda, però se è lei era partito da un conflitto di attacco insudiciamento, quindi da questo furuncolo. Okay. Poi c'aveva anche svalutazione, quindi si era anche tutta arrossata quella zona, era diventata calda e rossa tutta quella zona, quindi c'era interessamento di entrambi i tessuti. Però il discorso è un po' lo stesso, cioè la fase infiammata bisogna semplicemente aspettare che sfiammi, non c'è niente da fare lì. Se si prova a schiacciare un furuncolo infiammato si fa un disastro,
sì,
perché non riesci e poi alla fine se riesci fai uno squarcio, sangue dappertutto, ti rimane la cicatrice, è un disastro.
E la domanda era anche, un antinfiammatorio ha senso prenderlo o ritarda la soluzione dell'intero processo?
Allora, un antinfiammatorio è, ovviamente ritarda un pochino la soluzione, però non è detto che non si possa prendere. Se uno gli dà tanto fastidio, se il bruciore è tanto che non riesce a dormire la notte o cose così, prende un antinfiammatorio e dorme, va bene. Mm-hmm. Però, come ripeto sempre, primariamente bisogna stare attenti al conflitto del profugo, cioè non preoccuparsi.
Mm-hmm.
Se tu ti preoccupi non fai altro che ingigantirlo. E poi non cominciare a pensare per forza di dover fare qualcosa. Cioè noi non dobbiamo fare quasi mai niente. Sì, possiamo fare qualcosa giusto per sentirci curati, prenderci cura di noi, va bene, metto su una cremina, così, ma c'è tutta una cosa molto blanda, perché con la medicina di Amer sappiamo che i processi fanno il loro corso. Noi non possiamo alterarli più di tanto, possiamo attenuare certi aspetti e possiamo fare danni se andiamo in profugo e ci facciamo conflitti sopra.
Ok, ti leggo l'ultimo.
Sì.
Mari, buonasera Alberto e Davide, mi piacerebbe capire il significato di questo nodulo colloido cistico emorragico.
Oh Maria.
al lato sinistro del collo e la perdita di tono del viso e del collo. Ho avuto e ho tuttora una vita molto complicata, ascoltando più volte mi sono fatta un'idea. Ma vorrei sapere qualcosa in più. Non sono mancina e ho 60 anni. Mari, se vuoi intervenire anche alzando la mano. Non so.
Allora, se interviene a parole forse è meglio, perché bisognerebbe capire bene questo nodulo colloide cistico emorragico. Bisogna capire da che tessuto parte, se è un linfonodo, se è una formazione della pelle. Quindi dovrei farle qualche domanda per farmi spiegare bene il sintomo. Ricordatevi che è molto meglio spiegare il sintomo che avete piuttosto di dire cosa è l'etichetta di quella cosa, perché l'etichetta è sempre generica e a volte anche fuorviante. Invece il sintomo è quello che è reale, e noi interpretiamo il sintomo reale con la medicina di Amer.
Allora, l'ho abilitata a parlare se vuole parlare, però il sintomo l'ha descritto, perché ha detto la perdita di tono del viso e non so se c'entra con questo.
Quello però
cosa
sembra correlato, cioè c'è, cioè questo nodulo e poi dice e la perdita di tono del viso, del collo.
E del collo, sì. Si è fatta un'idea. Beh, se vuole può intervenire, ma insomma.
Salve, okay. Buonasera.
Eccola. Ciao Maria.
Non riuscivo ad entrare.
bisogna cliccare due volte.
Sì, infatti, ho scoperto. Io ascolto tantissimo i vostri interventi e sono interessantissimo e sono appassionata della medicina di Amer, non ne so
bene.
Molto.
Bene.
Sì, vabbè, la mia vita è molto complicata, però 4 anni fa è comparso questo gonfio, definisco così, alla base del collo, che sembra di avere un uovo non ingoiato quando muovo, quando respiro, quando parlo.
Ma è vicino alla gola, eh? Cioè tipo nella zona della tiroide?
Sì, ho fatto una sola volta l'ago aspirato e mi hanno dato quella definizione, nodulo colloido cistico emorragico.
Quindi non tiroideo, non è legato alla tiroide quindi?
No, anche perché non avrei fatto altro, è stata l'unica cosa che ho fatto.
Ascolta, questa pallina è attaccata alla pelle o è sotto?
No, è sotto.
Cioè tu muovi la pelle e la non pelle, si muove.
No, non tiro la pallina, tiro solo la pelle, che comunque negli ultimi tempi ho perso tantissimo tono.
Quindi tu hai notato che da quel lato lì in cui c'hai questa pallina hai perso tono muscolare del viso?
No, l'ho perso dappertutto, però molto molto nel collo. Mi vedo questo collo cadente, proprio lo vedo, che non so se c'entra il nodulo o quant'altro.
Quindi è cadente, ma è da entrambi i lati uguale? Uguale,
sì, entrambi lati uguali. Sì,
no,
sì.
Ma non c'entro allora, sono due... Niente, magari no, però sono due conflitti diversi, insieme siamo sempre sul collo, magari sì. C'è una correlazione, però non è che uno ha causato l'altro, capisci?
Ingeriti ne ho molti, dalla sospensione dal lavoro 7 mesi, morte di mio babbo, ucciso in ospedale, vabbè, lasciamo perdere tutto quello che voi sapete. E quindi una mamma anziana da accudire, un lavoro, insomma.
Senti, ma scusami, questo nodulo non ti dava nessun problema però nella deglutizione o nella respirazione?
No, non mi dà nessun problema, solo il medico che mi ha fatto l'ago aspirato, l'endocrinologo, mi disse che potrei avere un problema di deglutizione o di mancanza di respiro. Mi ha spaventato, però
ma scusami,
sì,
ma
allora
vedi la differenza tra una delle tante differenze tra chi fa AMR e i medici. Cioè, io ti ho chiesto se avevi problemi, che no, ovviamente uno può anche averli. Tu mi dici di no, e allora io deduco scientificamente che questo nodulo non c'entra niente con l'esofago, la faringe e la laringe, capisci? Invece loro ti buttano lì queste paure che non hanno senso, però, capisci?
Sì, ma io infatti ho vissuto un momento di quel 2000, sì, 20, no, ancora non era successo quel che è successo, con la paura ho detto faccio testamento, lascio tutto a tutti, ho avuto un periodo così, poi vabbè è successo altro e l'attenzione si è spostata su altro.
Ok, ma ascolta, secondo me è una svalutazione, tessuto connettivo, perché cistico, emorragico,
sì.
Mi sa colloide, poi mi sa, poi non è legato a niente in quella zona, no, c'è tanta roba lì.
Ora adesso la cosa ce l'ho, non so dove, comunque c'era scritto sangue abbondante, colloide, e poi questa era la definizione, quindi abbondante sangue.
È un rafforzamento di quella zona che ha fatto il tuo corpo, perché poi, cioè mai stato infiammato questa pallina? Cioè se la toccavi ti faceva male?
No.
Mai?
No,
quindi...
no, mai. Solo se mi passo la mano sul collo, ripeto, è come se avessi un uovo. Nei cartoni animati si vede, no? Il personaggio che ingoia l'uovo e il pulcino gli rimane così. È uguale.
Ma in quanto tempo si è formato? Velocemente?
Ma secondo me si è formata abbastanza velocemente. Io me ne sono accorta nel 19-20, sì, 19-20.
Sì, si è formato, hai fatto necrosi in fase attiva, asintomatica, in soluzione, in costruzione con eccedenza, e si è formato abbastanza rapidamente questo. E quando ti sei accorta era già finito il processo, cioè era già finita anche l'infiammazione,
no,
quindi non ti faceva neanche male.
Il volume c'è ancora, persiste. E...
Sì, perché rimane, perché fai ricostruzione con eccedenza e poi rimane la cosa, quindi è normale. Anche se... Allora, hai pensato a che conflitto hai fatto in quel periodo?
Ne ho fatti tantissimi.
No, ma proprio in quel periodo, Cioè, quando ti è apparso, in quel periodo lì eri da poco andato in soluzione.
Ora non ricordo perché ne ho fatti veramente tanti, da un marito che mi ha lasciato, un lavoro, un compagno morto, insomma, tanti conflitti.
Devi pensare a quel periodo, perché la tempistica non mente, quindi qualcosa che hai risolto poco prima che ti accorgessi di questa pallina.
Nel 2012 è morta la persona con cui avevo un progetto di vita, però era 2012, questa cosa poi... Io per conto me ne sono accorta al 19, 18, 19.
E nel 18-19 non è successo, cosa è successo?
Non mi ricordo adesso, sinceramente.
Provo a ripensarci con calma. Il conflitto è, il conflitto può avere a che fare o sì con un boccone, cioè tu hai, capisci che hai rafforzato, sì, quella zona, il senso, sì, biologico di quello che è successo è rafforzare quella zona, quindi un collo più grosso per essere più efficiente per fare quello che fa un collo, quindi deglutire il cibo, anche magari la respirazione, quindi essere più forte nei confronti di una minaccia, anche pensare, quello può essere, a uno spavento, ok? Mm. Sì, oppure sì, può, sì, essere un conflitto locale, io non lo so, può essere anche un qualcuno che ti ha toccato in quel punto con minaccia, no? E tu hai rafforzato, sì, quella zona per, diciamo, essere più pronta a una minaccia.
Alla minaccia. Eh beh, sì, ci penserò. Grazie per la dritta.
Figurati. Poi se hai qualche ipotesi, qualche intuizione, ne parliamo lunedì prossimo, va bene?
Sì, stasera è stato un caso, perché la mia mamma non ci sono andata, se no anche da accudire una mamma anziana, quindi...
Ok, vabbè, se magari se hai qualche intuizione puoi anche scriverla nella chat, sì, e poi ne parlo lunedì prossimo.
Va bene, grazie mille, siete fantastici.
Figurati, cara.
Grazie, grazie davvero a entrambi, grazie di cuore.
Merito di Davide. Va bene, allora, non ho mani alzate in questo momento, vediamo se c'è qualche altro commento. Vabbè, Manuel diceva, se ti ricordi, mio cardio destro pressione si alza, mio cardio sinistro si abbassa, vabbè.
Magari sì, allora, mio cardio destro si alza la pressione, mio cardio sinistro si abbassa, sì.
Ok. E mani alzate non ne ho, non ne vedo. E...
Vabbè, dai, 20... sono già quasi un'ora e venti.
Un'ora e venti direi che può bastare. Davide, grazie mille. Io prima o poi mi metterò di buona lena a studiare.
Ma stai già studiando, ascoltando me, volte in volta.
Sì, però, ma io ho i miei capisaldi, no? Cioè, non mi preoccupo mai, io ormai ho detto a tutti, guardate, io vorrò morire senza sapere di cosa muoio, me ne frega niente. Però io mi riconosco quando dici non bisogna preoccuparsi, e io dico certo, e non bisogna fare diagnosi, e io dico certo, non faccio nessuna diagnosi.
Nessuna misurazione anche, non ti misuri niente.
Assolutamente no. Ho smesso anche di pesarmi, perché sai, ci tenevo all'allenamento, non mi peso neanche più.
No, va benissimo, però sai, magari, che ne so, anche i tuoi famigli, o qualcuno che ha qualcosa, magari digli più precisamente, cioè uno che non ha la tua fiducia incondizionata, capisci che a volte vuole capire più.
No, dice la provocazione, perché ti dico, per esempio, settimana scorsa un figlio aveva l'influenza, aveva un po' di raffreddore, poi siccome avevamo degli ospiti sono andati a dormire in camera assieme. E allora dopo una settimana fa, sì, perché ho dormito in camera con lui e me la sono presa. Io li ho guardati, cioè, ancora queste cose. Allora ho detto, adesso vengo a dormire io in camera con te, vengo a dormire. No, dai.
Ma poi ci ha messo una settimana ci ha messo il raffreddore a passare.
Ma poi voglio dire, anche mia moglie ha avuto raffreddore, febbre, influenza. Io ci dormo insieme con mia moglie, non ho preso mica niente. Vabbè, però ho deciso che sono delle battaglie perse.
Tu hai il sistema immunitario forte, Alberto.
Quella è sempre la giustificazione.
Va bene, dai.
È sempre la giustificazione. Dai. No, ma sono battaglie perse, te lo dico subito. Cioè, vabbè, ok.
No, che con chi non ha orecchie no, però sai, qualcuno magari sarebbe anche interessato, però non conosce niente, quindi magari vorrebbe capire più precisamente. Però va bene anche come fai te, importante, la cosa più importante è avere fiducia nel corpo. Questa è la cosa
sì, sì, ma poi io me la sono messa via, a morire bisogna, cioè non è che, però almeno certo, non canirò. Va bene, certo. Dai, grazie mille a tutti, grazie Davide. Se ci saranno altri argomenti che emergono questa settimana ne terremo conto, e se no ci inventeremo qualcos'altro per lunedì prossimo.
Venerdì farò una conferenza online a Belluno, cioè sarò da casa, ma i partecipanti saranno a Belluno, in una sala a Belluno, di presentazione, perché poi vorrò fare, chi sta organizzando vorrà organizzare anche un corso il 30 novembre, il 1 dicembre, e quindi se qualcuno vuole partecipare magari dopo mettiamo nel canale la locandina, va bene?
Sì, mandami il link che lo mettiamo, va bene?
Sì, sì, se qualcuno magari è in zona lì, online sarò solo io, però se qualcuno è in zona Belluno e vuole venire...
Ah, ok, non sarà anche per gli uditori online.
Ma io, guarda, non sono esperto di questa cosa, mi hanno detto che si fa con Zoom, mi manderanno un link, poi non so se qualcun altro può entrare.
Vabbè, se si può, faccelo sapere, se no, pazienza.
Gli chiederò, domani faccio una prova con Fabrizio che sta organizzando e gli chiedo anche questa cosa.
Va bene. Ok. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, 11/11/2024.
Perfetto.
Ciao.
Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao. Ciao.